Vorremmo parlare di Lionel Peltier, il nativo americano che è da 40 anni, credo proprio oggi dovrebbe più o meno essere la data, da 40 anni nelle carceri degli Stati Uniti per un delitto che non ha commesso.
Questo compagno, ci permettiamo insomma di chiamarlo così, come tanti altri che negli anni 60 dettero vita ai movimenti di sinistra in America, che si chiamavano movimenti di diritti civili, che si chiamavano Pantere Nere, che si chiamavano America India Movement, come nel caso appunto di Lionel Peltier, che fu militante, attivista proprio di questo America India Movement, che aveva che si era formato nel 68 sulla base, proprio nel 1968, sulla base e sull'onda anche delle lotte delle Pantere Nere, l'esperienza di tutto il movimento dei diritti civili in America, che era un movimento di sinistra e che come scopo principale aveva la riunificazione della nazione indiana, così si chiamavano, e quindi i diritti degli indiani d'America, cosiddetti pelle rossa, insomma, no? E che viceversa erano stati calpestati per secoli. Diciamo che nelle azioni eclatanti, insomma, le azioni di questo America India Movement furono tantissime in quegli anni negli Stati Uniti. Nel 1972, proprio all'epoca stava per essere rieletto Nixon alla Casa Bianca, l'America India Movement dette vita a una marcia nazionale denominata Sentiero dei Trattati Infranti, che, in cui appunto i partecipanti raggiungevano quei luoghi storici dove erano stati fatti, firmati dei trattati con gli indiani. Ogni tanto ce n'era tutti i trattati truffaldini, in cui sostanzialmente li respingevano sempre di più all'interno, in riserve, insomma sempre più in periferia. L'uomo bianco che avanzava sottraeva la terra ai nativi americani, e questi trattati erano sempre trattati a perdere per loro. E questo questa marcia culminò, del sentiero dei trattati infranti, culminò nell'occupazione del Bureau of Indian Affairs, che aveva sede a Washington. Fu un'occupazione semisimbolica, ma comunque altro organismo famigerato, perché insomma attraverso il Bureau of Indian Affairs si compivano veri e propri atti criminali, oltre a contrabbando, chi speculava su tutte le vettovaglie che dovevano essere portate agli indiani chiusi nelle riserve, insomma cose durate decine e decine di anni. Il BIA, infatti, il Bureau of Indian Affairs, è un organismo corrotto, odiato dalla maggioranza degli indiani, che si appropriava dei fondi federali a loro destinati. L'anno successivo, 1973, poi l'AIM compì forse il gesto più clamoroso. Infatti ci fu l'occupazione armata di Wounded Knee, che era nella riserva di Pine Ridge. E Wounded Knee, per chi insomma non lo sapesse, è il luogo del massacro storico di uomini, donne e bambini Sioux, compiuto dall'esercito degli Stati Uniti del 1890. Cioè, mi sembra un libro famoso che ho lasciato il mio cuore.
Seppellite
il mio cuore a Wounded Knee. E quindi questa protesta fu molto, molto forte, perché intanto erano anni che non si ricordava questo massacro in quelle, cioè tutti gli anni si ricordava, ma non in quella maniera, in quel modo così forte. Tanto più che molti dei partecipanti erano armati e rivendicarono questo fatto di presentarsi armati a questo appuntamento. A questa occupazione si era giunti anche per porre fine ai maltrattamenti e alle uccisioni perpetrate da squadre paramilitari organizzate all'interno della riserva di Pine Ridge. Perché? Perché questa riserva, appunto riserva indiana, eccetera, eccetera, il solito discorso di questi carceri all'aperto, insomma, gli indiani delle riserve erano dei carcerati, poi brutalizzati dalle condizioni di vita, brutalizzati dall'alcol e da altre cose. E questa occupazione durò 71 giorni, insomma parecchio. E durante questi giorni gli attivisti dell'AIN si scontrarono, ebbero dei scontri veri e propri scontri a fuoco con l'FBI e con i Marshall, gli sceriffi, insomma il corpo dei Marshall, che sono agenti anche questi, insomma, di polizia. E ci furono dei conflitti a fuoco numerosi, ovviamente chi sparava di più erano i federali e i Marshall, quindi la polizia di Stato in qualche modo. E si contarono, si dice, insomma, questi sono i numeri che vennero fuori: più di 250.000 colpi sparati dagli assedianti, che erano appunto l'FBI e questi Marshall, perché gli indiani armati si erano trincerati, fortificati dentro la riserva. E questo, come dicevo, insomma, questa azione era stata determinata sia per ricordare, insomma, fatta nel giorno del ricordo di Wounded Knee, nell'anniversario di Wounded Knee, ma poi per protestare contro queste uccisioni che, insomma, dentro le riserve spadroneggiavano queste squadre di vigilantes, anche private, insomma, si chiamavano GUN. Che era la sigla con cui era stata creata una squadra, tra l'altro, di vigilantes, di cui a capo c'era anche un ex indiano corrotto, perché insomma c'erano anche lì, non è che tutti gli indiani erano perfetti, integri e così via. Insomma, questo indiano corrotto si era messo a capo di queste squadre, che i guardiani della nazione Oglala, che Oglala era una delle tribù degli indiani Sioux, e queste squadre seminavano letteralmente il terrore, ammazzavano, facevano sparire le persone, insomma, altri indiani, altri loro connazionali, se possiamo usare questa parola, insomma. Quindi una situazione veramente brutta, pesante, un po' soprattutto perché, insomma, le persone scomparse erano veramente numerose, centinaia, non poche unità, centinaia di persone scomparse in queste riserve durante gli anni. E quindi, insomma, questa grossa protesta ebbe un effetto enorme. Successivamente a questa protesta ci furono anche delle rappresaglie nei confronti degli indiani, di chi l'aveva portata avanti. Infatti, tra il 1973 e il 1976, più di 60 membri e sostenitori della American Indian Movement furono assassinati da queste squadre di vigilantes, di poliziotti armati che presidiavano le riserve, senza che ovviamente il governo federale o l'FBI o chi altro intervenisse su questa cosa. Insomma, dobbiamo anche renderci conto 40 anni fa quale poteva, e 40 anni fa e più anche, quale poteva essere la situazione degli indiani, quale è ancora oggi, ma insomma ovviamente il tempo da questo punto di vista lenisce qualche tremenda ingiustizia, ma 40 anni fa, insomma, era ancora veramente veramente pesante. Quindi questa rivolta ebbe,
diciamo che adesso comunque sono stati, rispetto a 40 anni fa, sono stati decimati, non c'è più nemmeno magari un residuo di quel movimento che c'era 40 anni fa. C'erano anche altri movimenti, le Black Panther, insomma, un'effervescenza, scusami, ma io stavo guardando altre cose, sì. Quindi un'effervescenza diversa, chiamiamola così. Quindi, insomma, adesso io onestamente non conosco la situazione attuale, né numerica né, diciamo, di vita dei nativi americani, però insomma conosco abbastanza quello che gli è stato fatto.
Per arrivare, diciamo, da questa breve ricostruzione un po' che parla dell'American Indian Movement, delle lotte degli indiani, dei nativi americani, per arrivare al caso specifico in cui Leonard Peltier fu arrestato ed è tuttora in carcere, bisogna andare al giugno del 1975, quando due auto dell'FBI stavano, due auto non, quindi non con le scritte ufficiali, stavano inseguendo una macchina nei pressi del villaggio di Oglala, sempre siamo nella zona e della riserva, e senza identificarsi questi agenti hanno cominciato a sparare. Le loro macchine non erano identificabili, erano macchine civetta, diciamo così, hanno cominciato a sparare verso contro il ranch dove si erano rifugiati gli occupanti di questo pick up rosso, tra cui c'era anche Peltier e altre persone, e hanno cominciato a sparare, e quindi da lì è nata questa sparatoria. Quando gli inseguitori cominciano a sparare contro il ranch dove si trovano Peltier e gli altri compagni, questi hanno risposto al fuoco di quelli che loro pensano essere sicari dei goon, cioè di queste squadre di vigilantes private che erano solite, insomma, commettere anche degli omicidi, far sparire le persone. Quindi decisamente un atteggiamento improntato alla legittima difesa, non avendo potuto riconoscere tra questi che gli sparavano addosso, insomma, degli agenti, né questi si erano qualificati come tali, degli agenti federali. Per farla breve, dopo che, insomma, finisce la sparatoria, l'FBI, perché arrivano lì rinforzi, l'ira di Dio, circondano tutto quanto, immaginate, insomma, un film, un'americanata, come si dice, però poi nei fatti succede veramente così. Ancora oggi potremmo dire non vengono più ammazzati gli indiani come all'epoca, in compenso negli Stati Uniti seguono ad ammazzare i neri per strada, insomma, ne hanno ammazzati ultimamente parecchi, e abbiamo visto sempre con che dispiegamento di mezzi. Insomma, quando arrivano a circondare questo ranch dove stavano loro, in parte erano riusciti a scappare, trovano tre cadaveri, di cui due, uno è un membro dell'AIM, dell'America Indian Movement, Joe Kisrai Stuns, e poi ci sono due agenti dell'FBI, Jack Kohler e Ron Williams, che appaiono uccisi entrambi a distanza ravvicinata. E questo ha portato a una caccia all'uomo enorme, insomma, da parte dell'FBI, che si è conclusa con l'arresto di Dino Butler, Robert Robideau, mentre che sono entrambi attivisti, erano entrambi attivisti dell'America Indian Movement, mentre Leonard Peltier riuscì a fuggire in Canada. Tutti vennero accusati degli omicidi di Kohler e Williams, mentre nessuno fu mai incriminato per l'omicidio di Stuns. Insomma, pure quello era stato ammazzato, ma nessuno, siccome era un attivista dell'America Indian Movement, fregava niente a nessuno di trovare il suo assassino. Gli altri erano agenti dell'FBI e quindi, insomma, gli accollarono questo omicidio. Gli accusati confermarono la versione, insomma, cioè di essere stati inseguiti, di aver avuto paura che gli inseguitori erano sicari, insomma, assassini di questa organizzazione dei goon, di queste squadre di vigilantes private, e che per quella avevano risposto al fuoco, e però nessuno ovviamente confessò esplicitamente di aver ammazzato questi due agenti dell'FBI, però, insomma, la loro difesa fu improntata a questa. Ci fu il processo per questi due, Dino Butler e Robert Robideau, ci fu il processo che fu celebrato a Cedar Rapids, che nello stato dello Iowa, e fu scelta apposta dal Dipartimento della Giustizia americana questa piccola cittadina di provincia, perché si immaginavano, data la composizione della giuria tutta bianca, classe media, insomma, di buoni cittadini di provincia americani, insomma, quindi ligi alle regole e così via, che proprio lo scelsero apposta una località del genere per avere maggiore certezza di condanna nella sentenza. E invece andò esattamente all'opposto, perché questi bianchi si dimostrarono niente affatto conformi alle intenzioni della cosa, e assolsero gli imputati Butler e Robidoux perché accolsero il concetto di legittima difesa che loro avevano spiegato durante l'udienza. Qui diciamo l'FBI ovviamente andò su tutte le furie, c'aveva due morti che voleva a tutti i costi vendicare, insomma trovarci un responsabile. Per questo, queste sono anche spiegazioni che vennero poi col tempo, insomma la storia di Peltier è lunga, insomma, si innesta poi con tutte le altre storie dei movimenti dei diritti civili, insomma si incaponirono per ottenere l'estradizione di Peltier dal Canada, che nel frattempo era stato arrestato, sembra proprio il 6 febbraio del 1976, per cui oggi sarebbero 40 anni, era in carcere in Canada, arrestato il 6 febbraio, e nel marzo dell'anno successivo, quindi del 1977, Peltier viene estradato e giudicato da una giuria, anche qui di soli bianchi, in North Dakota, e con un giudice dichiaratamente ostile che si chiamava Paul Benson, tra l'altro, che non consentì di introdurre la tesi dell'autodifesa e non ammise tutte le prove a discolpa di Peltier. Quindi, insomma, onde evitare fosse di nuovo accolta la tesi dell'autodifesa, perché i fatti si erano svolti in quel modo inequivocabile, e quindi ripetere il processo precedente di assoluzione, il giudice proprio un atteggiamento decisamente ostile, negò questa possibilità, questa tesi non fu concessa agli avvocati difensori di Peltier, e tantomeno tutte le prove a discolpa. Fu condannato a due ergastoli consecutivi, quindi insomma carcere a ultravita, non a vita, e quando insomma ci sono state poi negli anni vari tentativi di chiedere la grazia, di rivedere il processo, perché poi negli anni 80 ci furono delle perizie che stabilirono che i bossoli, insomma delle cose tecniche per cui non era, poteva essere stata la pistola dei Peltier a uccidere questi poliziotti e così via, insomma tutto fu continuamente e costantemente rigettato dall'atteggiamento impedito, anche insomma è più corretto dire dall'atteggiamento dell'FBI, che non voleva assolutamente che Peltier fosse graziato, condonato e così via, anche quando Clinton durante la presidenza degli anni 2000 sembrava prendere in considerazione questa cosa. Anche lì l'FBI dette vita alla campagna proprio di opinione molto forte, insomma l'FBI ovviamente ha i suoi addentellati anche a livello di stampa, di mezzi di informazione, insomma no, è una potenza, non è, diciamo così, una cosa da poco. E da allora tutti gli appelli di Peltier sono stati respinti, compreso credo l'ultimo fatto forse l'anno scorso o due anni fa, non ricordo bene, al presidente Obama, tra l'altro un presidente nero, quindi dovrebbe capire meglio certe cose, ma insomma sembra finora è stato tutto inutile. Quindi oggi abbiamo ricordato questa vicenda, insomma nel 40° anno di carcere che questo compagno sta scontando, tra l'altro in condizioni di salute non buone, e che non c'è verso insomma di rivedere, a fronte di una situazione che era decisamente che lo vedeva decisamente innocente, insieme agli come gli altri del resto, perché aggrediti da persone che si sono messe a sparare senza qualificarsi.
No, ma poi insomma, comunque anche pure uno che arriva e dice FBI come nei telefilm e poi ti spara senza nessun motivo, insomma non si capisce anche se fosse questo, perché tu devi stare lì. Allora adesso ci fermiamo un attimo, ma poi c'è qualche cosa ancora da aggiungere su questo.
Tu hai mai visto un campo indiano dopo il passaggio di voi soldati? Eh? Hai mai visto le donne e quello che gli era stato fatto prima di ammazzarle? Hai mai visto due o tre bambini o bambine infilzati insieme con la sciabola? E non ancora morti? Io li ho visti.
Bugie.
Dai, dormi.
questo era una piccolissima scena da un film, Soldato Blu, di cui volevo parlare a integrazione un pochino di quello che stavamo dicendo, perché questo è un film del 1970. Soldato Blu era come venivano chiamati, no, per la loro divisa, i soldati che poi furono i nordisti, ma insomma erano i soldati dell'esercito degli Stati Uniti d'America. E questo brevissimo passaggio è efficace, perché c'è questa donna interpretata da Candice Bergen che dice a questo soldato, lei ha vissuto con gli indiani, non ricordo adesso esattamente se dopo un rapimento, non saprei dire, e quindi ha visto le cose di cui sta parlando. Soldato Blu è un film del 1970, dicevo, e credo che sia, senza tema di essere smentita, è il primo film in cui negli Stati Uniti si lavano un po' questi panni sporchi, sarebbe dire poco, sporchi di sangue, di tutti i massacri diretti e indiretti che sono stati compiuti nei confronti dei nativi americani. Poi ci sono stati altri film, c'è stato L'uomo chiamato Cavallo, c'è stato Piccolo grande uomo, mi pare pure un altro che non ricordo, Balla coi lupi, più o meno questi. In passato, se pensate a Ombre rosse, dove questi sono assolutamente spersonalizzati, disumanizzati, sono queste specie di subumani che assaltano la diligenza, e questo poi rimane in moltissimi film. Posso citare pure, che ne so, Passaggio a Nord-Ovest, il terrore di questi uomini e donne bianchi che non si capisce perché, no, nei film vengono appunto uccisi, torturati e così. Non si parla ovviamente dell'altra parte di quello che era successo. Semmai, benevolmente, ci sono i film dove così c'è l'indiano buono che fa da guida, però poi alla fine, diciamo, queste sono le parti assegnate a prima di questi film, che comunque fecero molto rumore. Ma il primo, dicevo, è del 1970. Poi c'è qualcuno che nel 1956 in Italia scrisse un libro che si intitolava Arrivano i nostri, ed è Dario Pacino, scomparso qualche anno fa, di cui ogni tanto però vogliamo parlare. Cioè, vorrei che chi ascolta si rendesse conto di cosa questo libro è uscito per l'edizione Avanti, si trova in tutti i siti, anche sono libri usati, probabilmente il nuovo credo che non sia esaurito. Comunque ho fatto un rapido giro su internet e se lo volete lo potete trovare. Quindi per le edizioni Avanti, dove Dario lavorava, è del 1956, cioè non si parlava proprio assolutamente in nessun modo di queste cose. Un libro che passò nell'indifferenza, credo, generale a livello di... Ah sì, però parlo a livello di stampa, io sinceramente non lo so perché, cioè ti è stato detto
successivamente, però poi appurà che sono state fatte due ristampe tra l'altro, quindi è andato parecchio diffusione, però era diffusione in un ambito di quegli anni, insomma, parliamo sempre di tirature limitate, certo, perché insomma nel 56 non c'era tutta questa massa di gente che leggeva libri.
Che leggeva, ma poi comunque forse limitato, non so adesso se ebbe recensioni, che cosa successe, insomma, però questo, e dice proprio quelle cose che poi sono diventate di dominio pubblico, perché nel pezzetto che avete sentito del film, appunto, si parla delle crudeltà, queste si, per esempio il film, vedetevelo perché merita, c'ha delle ingenuità non stilistiche ma proprio rappresentative. C'è la scena del massacro, credo che sia ispirato proprio al massacro del Sand Creek, si parla proprio di quello, e ci sono scene in cui si vedono gli orrori compiuti dai soldati statunitensi, si vede uno con una gamba in mano che si vede benissimo che è finta, per dire cose che oggi non succederebbero, però rimane l'impatto. E anche questo personaggio, questo soldato, che poi si trova per forza a vedere con i suoi occhi le persone bruciate vive, le donne violentate, i bambini ammazzati e così via. Poi rimane ovviamente Wounded Knee, dove i Sioux, no scusate, sì, dov'è che sì, i Sioux sconfissero,
no,
quella
no,
era
Wounded
precedente,
dove
il
massacro,
il massacro di Little Bighorn, scusate, dove si presero una,
generale Custer.
Generale Custer, dove si presero una rivincita massacrando il famoso settimo cavalleggeri, che è quello che poi sono sempre i nostri che arrivano con la tromba e tutti tirano un sospiro di sollievo. Gli altri film poi sono, vabbè, quello molto bello, Un uomo chiamato Cavallo, dove c'è Richard Harris che interpreta questo uomo che viene, non ricordo adesso che tipo di nazione nativa fosse, però insomma vive con questi, lo trattano come cavallo, lo lasciano nudo in mezzo insomma a questo accampamento, però poi alla fine diventa uno di loro, però poi pure lì mi sembra di ricordare vagamente c'è un massacro e così via, e poi balla coi lupi, insomma, quello magari forse è uno dei meno, mentre Piccolo Grande Uomo è molto godibile, insomma. Questo
aveva telefonato un compagno prima per così darci altri particolari di questa storia di Peltier, insomma io non li ho letti tutti perché è abbastanza lunga nel dettaglio diciamo dell'inseguimento di queste cose qui, che pure in sede processuale avrebbero dovuto avere della rilevanza, ma proprio perché non furono accettate nessuna prova, nessuna ricostruzione, insomma era un processo preordinato. E poi ci ha segnalato che l'anno scorso, durante la visita di Obama qui a Roma, ci fu l'esposizione di uno striscione in favore di Peltier, insomma in favore di Peltier nel senso che diceva mettetelo fuori, insomma dopo 40 anni almeno date una situazione del genere, ma fu chi lo teneva furono, non so se era uno o più di uno, insomma rapidamente preso dalle forze di polizia italiane, insomma portato via, non so, avranno rilasciato, ma intanto lì per lì fu tolto di mezzo rapidamente, insomma, perché di Peltier non se ne deve parlare.
E poi adesso ancora andando in giro, la locandina io non me la ricordavo più di questo film, è una cosa terrificante, perché c'è questa donna, presumibilmente pure lei nativa americana, di spalle, insomma, nuda, con le, vabbè, proprio cose che non si possono vedere nella distribuzione italiana. Comunque adesso vi faccio sentire la canzone cantata da Buffy Sainte-Marie, che credo che fosse anche lei di origine nativa americana, e quindi ve la faccio sentire e dopodiché magari chiudiamo, perché no, con un'altra canzone. I look out and I see a land young and lovely, tired and strong. For 15,000 years we've danced your praises, prayed our thanks, and we've just begun. This is my country, young and growing, free and flowing sea to sea. Walks the high country, giving free wild samples and setting an example how to give. Yes, this is my country, wrenching and turning like a baby burning how to live. I love her, and I'm learning how to take.
the way to love her. Soldier Blue, Soldier Blue, can't you see that there's another way to love her?
E allora, mentre sta andando Fiume San Cric di Fabrizio De André, ci segnalano un compagno della redazione che ci sono iniziative oggi un po' in tutto il mondo proprio per Leonard Peltier, a Parigi, Berlino, Francoforte, Lipsia, Belfast, Barcellona, Toronto, negli USA naturalmente a New York, in Nevada, Oregon, Nuovo Messico e California. Certo, è terribile pensare che sono 40 anni che sta in galera, in queste condizioni, poi conosciamo come sono le carceri americane, però almeno continuare a parlarne, ancora pretendere che sia fatta veramente giustizia.
Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del San Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del San Creek. Son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del San Creek.
Quindi si conclude qui questa chiacchierata, chiamiamola così, su questo uomo che da 40 anni, Leonard Peltier, da 40 anni si trova in carcere in America in modo assolutamente e completamente ingiusto, pagando ancora una volta il prezzo del suo essere un nativo americano e quindi qualche cosa da eliminare dalla faccia dell'America, dalla faccia della terra, come hanno fatto ovviamente dal momento in cui sono sbarcati sul continente americano, non solo ovviamente gli inglesi. Un piccolo accenno anche a Tex Willer, perché no, che con Bonelli, appunto il suo autore, traccia un'immagine aquila della notte. Tex diventa marito di Lilith, figlia del capo indiano dei Navajo, e quindi poi verrà chiamato la guida della notte. Qui si elencano certi misfatti, come no, le coperte di vaiolo impregnate di vaiolo per uccidere, cose vere, cose storiche. Bonelli era un conoscitore profondo della storia del West, e in cui muoiono molte persone, fra le quali anche la moglie di Tex, e lui in un memorabile numero grida vendetta per questa morte. Però anche lì è sempre la cattiveria dell'agente indiano corrotto, e un discorso completo, non è il sistema, insomma, almeno io ho tanti anni che non leggo Tex,
non è il sistema, appunto, come dicevi te. Invece, quando hai ricordato il libro di Dario Pacino, lì prendendo spunto da episodi semplici, insomma, arrivano i nostri sono gli indiani, perché il sistema è il sistema che li uccide, il sistema dell'uomo bianco è il capitalismo, insomma, questo è il ragionamento che c'è, differente, insomma,
certo,
in Dario
anche
Pacino
dai film che abbiamo citato, perché raramente l'America almeno dal punto di vista cinematografico si mette in discussione come sistema. Sempre il discorso delle mele marce, succede anche questo. Sarebbe interessante anche una panoramica sul cinema americano da questo punto di vista, perché no? E poi magari lì si dicono tante cose e poi tutto va avanti come prima. Si denuncia per esempio la violenza della polizia contro i neri e poi ne ammazzano una settimana, cioè questo è un grande paese, come potrebbe dire qualcuno.